Ciao, sono Alice Basilini, la responsabile comunicazione di Baobab Experience, l'associazione che dal 2015 è in strada a Roma per dare supporto alle donne, agli uomini e ai bambini in transito lungo la rotta mediterranea. Baobab ha aiutato più di 90.000 persone e attraverso i nostri gruppi legale, scuola, di inserimento lavorativo, formativo e abitativo, diamo il nostro supporto alle persone migranti che scelgono come destinazione finale l'Italia in percorsi di autodeterminazione e di inserimento sociale. Baobab è in Bosnia con una serie di missioni dall'autunno del 2019. Siamo da poco tornati dall'ultima missione e siamo per ripartire. Obiettivo delle nostre missioni è da una parte quello di portare aiuti materiali attraverso una rete di contatti costruiti nel tempo con le associazioni e con i singoli solidali locali della Bosnia stessa. Dall'altro di raccogliere le testimonianze degli attivisti e dei transitanti, delle persone in transito, che purtroppo restano mesi e anni bloccate in questo limbo giuridico, nonché in questo imbuto di anime umane costrette ai confini interni e esterni della Fortezza Europa. I riflettori si sono accesi sulla Bosnia quando è stato appiccato un incendio a Lipa, il campo di transito gestito dall'IOM, che sarebbe l'Agenzia delle Nazioni Unite per le Migrazioni, o meglio, diciamo non gestito. Ma la Bosnia è esattamente come l'Italia, essenzialmente un paese di transito. Le persone che restano bloccate in queste strutture fatiscenti, finanziate con i soldi dell'Unione Europea, con servizi igienico-sanitari pessimi, e che contengono il doppio o il triplo delle persone rispetto a quelle, al numero delle persone per cui sono stati pensati. E esattamente come le quasi altrettante persone che sostano in campi informali o nelle cosiddette jungle, accampamenti precari, ripari, all'interno delle aree immediatamente periferiche alle cittadine di confine o addirittura nei boschi che dividono la Bosnia dalla Croazia. Non vogliono restare queste persone in Bosnia, vogliono arrivare il prima possibile in Unione Europea e ci vorrebbero arrivare preferibilmente vivi. Ma non sono molte le persone che riescono ad arrivare illese in Europa, al di là dei 40, 50, 60 tentativi che si hanno tutte le volte che non si riesce a pagare perché non si ha la disponibilità finanziaria di finanziare un passer, un uomo della tratta, del traffico di esseri umani, spesso donne, uomini e bambini devono penare e anche con 40, 50, 60 tentativi di varcare il confine e altrettanti respingimenti. Sono persone vessate, martoriate, umiliate, torturate da una polizia di confine finanziata con i soldi dell'Unione Europea, perché ricordiamoci che la polizia croata, queste 10 stazioni di polizia di confine di cui sentiamo parlare in questi giorni, anzi di cui ormai non sentiamo neanche più parlare, sono finanziati con i soldi dell'Unione Europea. E mi piacerebbe in questa occasione raccontarvi la storia di una profuga dell'Iran che abbiamo incontrato a Velika Kladuscia, che sarebbe una piccola cittadina del cantone di Una Sana. Questo territorio della Bosnia-Erzegovina ai confini con la Croazia e in cui si concentrano molti dei migranti in transito proprio appunto per la prossimità con l'Unione Europea. Questa ragazza è incinta di 5 mesi quando la incontriamo e la incontriamo pochi giorni prima del suo tentativo di drug game. Perché il game, questo gioco a perdere, questa caccia al migrante che si gioca ai confini tra Croazia e Bosnia, ma anche in Slovenia e anche in Italia, non si gioca soltanto a piedi, si gioca anche nascosti nel telaio, nelle nicchie tra il telaio dei camion che attraversano praticamente i paesi e forse arrivano in Unione Europea. Si gioca anche sui taxi che ti prendono e ti rilasciano a pochi chilometri prima della frontiera, anche qui ovviamente sotto l'autopagamento. E questa ragazza è incinta di 5 mesi, tenterà appunto il track game qualche giorno dopo che ci siamo incontrati, nascondendosi nel retro di un camion diretto in Europa. Partirà da sola, ci racconta, perché il suo compagno potrà raggiungerla soltanto più tardi, perché ha bisogno di più tempo per mettere da parte i soldi per pagare anche per se stesso un passaggio, che ovviamente è un passaggio insicuro, pericoloso, tanto praticamente nel viaggio quanto nell'esito. E abbiamo conosciuto questa coppia perché avevano urgente bisogno di uno smartphone in maniera tale da potersi tenere in contatto e poter comunicare quando si sarebbero separati, quando lei sperava sarebbe stato oltre il confine. E lei ci ha raccontato la sua storia, una storia che secondo me vale la pena ascoltare, perché siamo sempre abituati a sentir parlare di migranti come realtà compatte, uniche, a sé stanti, ma complessive, flussi appunto impersonali. E invece ascoltare le testimonianze, ascoltare le loro storie, ti permette di capire che dietro ad ogni scelta di lasciare la propria terra d'origine e di intraprendere un viaggio, che è un viaggio che può durare anche 7-8 anni, c'è una scelta perfettamente consapevole, difficile, complessa, tormentata e soprattutto tremendamente personale, propria, privata. E questa ragazza è fuggita da Teheran. No, scusatemi, questa ragazza è fuggita in realtà da una località dell'Iran, dell'entroterra iraniano, dove a 18 anni, appena compiuti 18 anni, il padre l'aveva obbligata a sposare un uomo molto più grande di lei. E per 10 lunghi anni questa ragazza è rimasta schiacciata completamente da una violenza fisica, una violenza verbale, continue calunnie, possessività, umiliazioni. Una persona che le impediva di lasciare la propria casa, di uscire e anche di frequentare la propria famiglia, i suoi amici. E lei praticamente per 10 anni è rimasta completamente segregata. Lei diceva appunto che per 10 anni le è stato consentito solo ed esclusivamente di respirare. E lei ovviamente ha chiesto il divorzio tantissime volte, ma lui non ha mai accettato questo divorzio e anzi accompagnava i suoi dinieghi, i suoi rifiuti con minacce di ferire, di fare del male tanto a lei quanto alla sua famiglia. E quando finalmente quest'uomo, che in realtà è un complimento chiamarlo uomo, ha consentito al divorzio, lo ha fatto a condizione che il figlio venisse affidato a lui anziché a lei e a condizione che lei gli lasciasse tutti i suoi beni, tutti i suoi averi e le proprietà. E si sono separati, ma nonostante questo, anche dopo la separazione, lui ha continuato a tamponarla, a seguirla, a perseguitarla, e dopo averle tra l'altro appunto tolto tutto, togliendole il figlio, la possibilità di lavorare, di studiare, di risposarla, perché la perseguitava ovunque andasse, minacce continue al telefono, di persona, si era creata una spirale di violenza psicologica che di fatto aveva trasformato la sua vita in un vero e proprio incubo. Fugge a Teheran, dove incontra e sposa un altro uomo. A Teheran era convinta che il marito, nel tumulto di Teheran, nel caos, anche nell'anonimato di Teheran, che il marito potesse non trovarla, non raggiungerla. Invece lei si sbagliava, perché lui mandò un gruppo di scagnozzi nel posto in cui lavorava il suo nuovo marito, facendolo picchiare a sangue, riducendolo in fin di vita. E quando quest'uomo è uscito dall'ospedale, le invia una lettera di divorzio perché non la vuole più vedere, è terrorizzato, di venir picchiato di nuovo e di perdere la vita. Vive da sola. Vive da sola finché non trova l'uomo della sua vita, l'uomo con cui la conosciamo a Velika Kladuša. Si innamorano, ma sanno che nessuna relazione può essere vissuta alla luce del sole, in nessun luogo dell'Iran. Il primo marito sarebbe sempre e comunque riuscito a trovarli, e quindi lasciano il paese. Lo lasciano separatamente, e lo lasciano separatamente per ritrovarsi dopo. E per poter vivere una vita normale dopo, in un paese che non tutelava la donna, non tutelava i suoi diritti, non tutelava il suo diritto alla vita, alla costruzione di una vera e propria, esistenza degna di questo nome. E addirittura quando arrivano in Turchia, continuano a rimanere divise, lui e lei, perché sono completamente, devastati dal terrore che il primo marito, la possa trovare, e nella consapevolezza che se mai ci fosse, riuscito, li avrebbe uccisi entrambi. E, anche perché avevano attraversato, la grande linea rossa, avevano, diciamo, commesso il peccato mortale. Quindi avere una relazione fuori dal matrimonio che è punibile con la morte in Iran. Una fuga difficile, vendono tutto quello che hanno per comprarsi titoli di viaggio e per pagare i trafficanti per trovarsi il più lontano possibile e ricevere aiuto dalle nazioni europee e dall'ONU, ma non trovano nessun aiuto né dalle nazioni europee né dall'ONU, soltanto nuove umiliazioni. Continuano a ricevere respingimenti, continuano a ricevere richieste e minacce di lasciare qualunque paese si trovino a percorrere. E purtroppo vedono la loro dignità calpestata proprio in quei luoghi dove il diritto internazionale è portato teoricamente sul palmo di una mano, dove si dice che se il migrante non si sente sicuro nella sua terra d'origine può fare ingresso in Unione Europea e nel primo paese sicuro, questo paese ha il diritto di aiutarlo, di supportarlo dal punto di vista documentale e dal punto di vista dell'accoglienza. Ma vengono espulsi ovunque, vengono espulsi in Grecia, vengono espulsi in Slovenia. Vengono lasciati soli ed isolati. Loro cercano soltanto un luogo dove poter condurre una vita tranquilla, liberi dalla paura di essere uccisi, e dove la loro dignità umana, sociale, personale possa essere, preservata. Lei fa tutto questo anche nella speranza di poter rivedere il proprio figlio. La cosa che lei vuole fare appena arriva, in un paese europeo è di riappropriarsi, di un'identità, di ottenere un documento valido che gli consente di intraprendere la battaglia per riprendersi, il figlio. E, ecco, queste persone sono torturate ogni singolo giorno e sono torturate da noi, dall'Unione Europea. Paradossalmente tutti loro ci hanno detto che è più facile sopportare la rabbia di dover lasciare la propria casa per fame, per guerra, per persecuzioni interne, di natura etnico-razziale, di natura religiosa, di natura personale, per le proprie inclinazioni di genere, per le proprie inclinazioni sessuali. È più facile sopportare questa rabbia di lasciare la propria terra che quella di essere considerati e di sentirsi invisibili e completamente anonimi.